pillole di Senza Rete, estratto dalla trasmissione web di Radio Torino Gualdo News Gualdo Sport, andata in onda nella serata di lunedì 28 dicembre. Ospiti i giornalisti Mario Donnini e Manuel Codignoni.
Benvenuti al secondo appuntamento con Senza Rete. Sarà un argomento sicuramente molto diverso rispetto a quello di lunedì scorso. Saremo sicuramente più leggeri, con due ospiti d'eccezione, direi, due persone che moltissimi conoscono, uno per la penna, l'altro per la voce, anche se potrebbero tranquillamente scambiarsi i mezzi, sarebbero bravi lo stesso, e due ospiti che rappresentano lo sport, ma permettetecelo, anche la gualdesità: Mario Donnini di Autosprint e Manuel Codignoni di Radio Rai. Due gualdesi che fanno il mestiere più bello del mondo, cioè lavorano con la propria passione. Questa poi sarà la prima mia domanda, poi mi taccio perché l'appuntamento è completamente in mano alla redazione sportiva di Gualdo News, che con grande fantasia si chiama Gualdo Sport e che sarebbe rappresentata a metà, nel senso che di due ce n'è soltanto uno, Leonardo Bossi. Ad aiutarlo poi ci sarà anche il direttore responsabile di Gualdo News, Roberto Casaglia. La mia domanda d'inizio è questa: ma quanto è bello riuscire a coltivare il proprio talento, la propria passione e riuscire a farci il lavoro della vita? Emanuele.
Beh, diciamo è come dire, un gioco. Di fatto qualcuno una volta scrisse: trovati un lavoro che ti piace, un lavoro che ami, non lavorerai mai per tutta quanta la tua vita. Di fatto è quello che è successo per me e credo che sia quello che è successo per Mario. Fare il lavoro che tu hai sempre sognato di fare da ragazzino significa trattarlo come un gioco, come una scatola dei giochi, significa arrivare a fine giornata magari stanco, ma quella fatica buona che poi sparisce per via della soddisfazione, per via del divertimento e per via del piacere di essere nel mondo dove avresti sempre voluto essere. Quindi è una grande fortuna, è un privilegio assoluto, significa essere dei privilegiati, essere stati anche fortunati, perché insomma riuscire ad intraprendere il percorso e arrivare alla fine del percorso che hai sempre voluto fare sin da ragazzino significa averci provato, ma significa anche essere stato fortunato. È veramente la cosa più bella del mondo. Non so cosa ne pensa Mario a questo proposito, ma credo che quello che dirà non sarà molto diverso, no Mario?
No, non mi discosto. Io cerco di non ripetere quello che hai detto perché è tutto giusto e tutto vero. Aggiungo che io, benché abbia la bellezza di 29 anni, e chiaramente mi rifugio ai contributi versati, purtroppo non all'età, però benché da 29 anni faccio questo lavoro, ho il terrore enorme che da un momento all'altro arrivi qualcuno e mi svegli e mi dice: guarda che era uno scherzo, fai un'altra cosa, hai un ufficio da vita mia, però non fai giornalista. Ho questo terrore, è un problema psicanalitico. Detta in termini più carini e simpatici, io faccio le stesse identiche cose di quando ero bambino, perché gioco con le macchinine, mi diverto. Mentre gioco con le macchinine commento quello che succede. L'unica cosa che cambia è che alla fine del mese molto spesso mi arriva un bonifico, e questa è una cosa veramente bella che aggiungo, perché mentre quando giocavo con le macchinine erano costretti quelli di casa a comprarmele, adesso riesco tutto sommato a mandare avanti la baracca bene. Quindi è incredibile, perché continui a essere bambino, solo che vieni pagato per essere bambino. La trovo una cosa meravigliosa.
La cosa bella è che i due ospiti che abbiamo qui, sia Mario che Manuel, si sono poi ritrovati insieme parlando di Formula 1, perché appunto è successo qualche mese fa che Manuel e Mario si sono ritrovati insieme a commentare un Gran Premio di Formula 1 su Radio Rai. Quindi quello che volevo chiedere a loro è: che cosa avete provato quando avete saputo che vicino a voi a commentare c'era un altro giornalista che era come voi di Gualdo Tadino? E non è una cosa semplice, perché siamo una cittadina fondamentalmente piccola, e quindi ritrovare due persone della stessa città a commentare un evento così importante su una piattaforma così importante è veramente qualcosa.
Posso rispondere velocemente? È giusto che io dica una cosa importante, cioè in realtà come si dice a Gualdo, non è che me ci hanno mannato, ma me ci ha chiamato, nel senso che è stato lui che così gentilmente ha fruito della mia indegna presenza, definiamola così, e mi ha invitato non una ma due o tre volte, se non ricordo male, vista l'età faccio fatica, no, ma penso siano state ben più di una in realtà. E abbiamo avuto questa bellissima, posso dirti che non mi ha fatto molto, e così rispondo anche alla domanda e passo subito la parola a Manuel, mi ha fatto molto effetto prima e dopo, perché penso che è una cosa molto bella per una città come la nostra partire da qui e ritrovarsi poi insomma in ambiti diversi a fare il mestiere che uno sognava. però nello stesso tempo, mentre lo facevamo, pensavamo, e credo forse interpreto anche la volontà e la sensazione sua, mentre poi lavori pensi solo esclusivamente a quello che fai, cioè non pensi né a Gualdo, né a Sigillo, né a Gubbio, né a Costacciaro, pensi semplicemente a fare quello che devi. Però prima e dopo, compreso adesso, è bellissimo sottolinearlo.
Assolutamente d'accordo con quello che ha detto Mario. Quando sei in sede di commento, ovviamente pensi a quello che stai facendo, diciamo la professionalità, o quella che cerchiamo di chiamare professionalità, prevale su tutto il resto. Poi per me è stata un'emozione particolare, perché io quando ero piccolino, per motivi anagrafici, se lui c'ha 29 anni, io ce n'ho 15, diciamo. Io quando ero piccolo sono cresciuto leggendo Autosprint e leggendo Mario su Autosprint, quindi la possibilità di poterci lavorare assieme, di essere io, diceva lui bene, a chiamarlo e a poter commentare assieme, è stata anche un po', insomma, la chiusura di un cerchio, no? Io da ragazzino sognavo di fare il lavoro che faceva lui e mi sono trovato a farlo, quindi è stato bellissimo anche per questo. Poi l'ho chiamato, la prima volta che l'ho chiamato su Radio Rai, io non ero fisicamente presente alla trasmissione, ma si parlava dei 70 anni della storia della Formula 1, ci servirebbe uno che ne capisce un po' di storia della Formula 1, ce l'ho, ho alzato la mano, certo di fare bella figura, e infatti ho fatto bella figura portando Mario, perché insomma è stato molto, come dire, esaustivo.
È un molto... sei stato raccomandato.
assolutamente.
Da lì poi l'ho inserito nel circoletto degli ospiti che chiamiamo a giro per commentare qualifiche e Gran Premio di Formula 1, ed è stato poi divertente, anche perché poi non lo dico per piaggeria, perché sta qui, perché poi gliel'ho detto anche in privato, quindi a me piace molto, perché lui è uno che va anche controcorrente, avendo questa passione per l'automobilismo vecchio stile, che è una passione che condivido anch'io, insomma avere un punto di vista diverso rispetto a tanti altri che parlano di Formula 1 adesso è anche stimolante e rende anche più divertente raccontare. Tra l'altro abbiamo raccontato assieme, se non ricordo male, una qualifica bagnatissima al Gran Premio d'Austria, e lì insomma non gliel'abbiamo mandate a dire a questi piloti che non volevano scendere in pista, no? Te lo ricordi, Mario?
Verissimo, verissimo. No, poi tu mi sorprendi a volte, perché ti fai trascinare da me, vecchio trombone, in certe posizioni abbastanza automobilisticamente, sportivamente talebane, che non ti raccomando, ma insomma apprezzo molto che tu abbia la sensibilità, che non è soltanto sportiva, giornalistica, ma soprattutto culturale, per capire e assaporare altri punti di vista, e quindi questo è un aspetto che ci unisce e che va, direi che, vedi, credo che, non voglio parlare di Goethe e delle affinità elettive, però esistono diversi anche modi di entrare in contatto e di avere della consonanza, e quello di essere tutti e due di Gualdo è senza dubbio importante, però è molto bello anche avere delle sensibilità e riuscirti a toccare su corde che vanno anche al di là. C'è un aspetto ideologico anche in Formula 1.
Ma sai, qui del resto, come dicevo, io sono cresciuto leggendo te, quindi diciamo sei tu che m'hai traviato, a dirla proprio tu.
Che importa se non faccio più in tempo adesso, che vuoi che sia se poi il mondo mi scorderà. Caffè caldo dentro la tazzina, via la suoneria dal telefono, resta tutto il tempo per le mie cattive abitudini. Sigarette la mattina, la 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 la, sotto questa pioggia fina, la 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 la, la speranza di riaverti se n'è andata già tempo fa. Se la gioia è di turno altrove, quanto nel mio stereo c'è un blues che mi salverà. Forse se cambiassi prospettiva le ombre lunghe non si vedrebbero, forse poi i ricordi di me te non brucierebbero così. Sigarette la mattina, la 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 la, sotto questa pioggia fina, la 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 la, la speranza di riaverti se n'è andata già tempo fa. Sigarette la mattina, la 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 la, e entra nel mio mondo così vuoto, fatti un giro
dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Senza rete, estratto dalla trasmissione web di Radio Tarino Gualdo News Gualdo Sport, andata in onda nella serata di lunedì 28 dicembre. Ospiti i giornalisti Mario Donnini e Manuel Codignoni.
Tutti noi siamo cresciuti con tutto il calcio minuto per minuto, sì, e sì. Tutti noi a un certo punto riconoscevamo le voci, no? Ciotti, Ameri, Cucchi, grandi, no? Sai che io riesco già a riconoscere la voce di Manuel, e questo secondo me è una cosa fantastica. Cioè adesso, mentre lui stava parlando, a me sembrava di stare a sentire la radiocronaca su tutto il calcio. Questo, Manuel, è una cosa bellissima, secondo me.
Beh, insomma, mi fa piacere che ci sia questo tipo di riconoscibilità, no? Alla fine la radio è fatta di questo, la radio è fatta di magia, della voce. Hai un solo mezzo per farti, cioè per farti conoscere, che è la voce. Il fatto che diventi riconoscibile è una cosa che non può non farmi piacere, insomma. È bene così, ecco.
diceva appunto della voce riconoscibile che c'è in radio, 2 anni fa venne a Gualdo Riccardo Cucchi a presentare il suo libro Altalia e appunto disse che Manuel era uno di quei giovani radiocronisti che prometteva molto bene e il fatto che la sua voce sia già riconoscibile, questo vuol dire che Cucchi ci aveva visto bene.
Ma allora, diciamo che io il percorso professionale che ho fatto a Radio Rai è tutto figlio della testardaggine di Riccardo Cucchi, perché io ho iniziato a collaborare per Radio 1 quando ancora lavoravo a Trento, quindi parliamo del 2010 o 2011, la prima radiocronaca. Ero vicino di banco al Palatrento, io seguivo la pallavolo con Simonetta Martellini, figlia del grande Nando Martellini, che si occupava appunto di pallavolo. La vedi una volta, due volte, tre volte, quattro volte, finché mi dice: ma ti andrebbe di provare? Io: ovviamente sì che mi andrebbe di provare. Facciamo la prima radiocronaca di pallavolo, va bene, ne seguono altre. Successivamente, qualche anno dopo, arriva anche la squadra di basket di Trento in Serie A. Raddoppia la collaborazione, perché una domenica per il basket, una domenica per la pallavolo, spesso e volentieri l'ho chiamato in causa, finché mi chiama Riccardo Cucchi e mi dice: senti, ma ti andrebbe di provare il grande salto? Io: certo che mi andrebbe di provare il grande salto, ci mancherebbe. E lui ha lottato un anno e mezzo, perché all'epoca non era facile passare da una testata regionale alla testata centrale, per portarmi a Roma. Mi ha spinto molto, mi ha fatto debuttare a tutto il calcio minuto per minuto e insomma io devo veramente tutto quanto a lui, sia per avermi portato a Roma, sia ovviamente per aver dedicato parecchio tempo anche a fare quello che adesso non si fa più, una volta invece si faceva tanto, ovvero formazione. Alla fine di ogni radiocronaca, la domenica, ci vedevamo, poi il lunedì, e lui mi diceva: guarda, questa cosa l'hai fatta bene, questa cosa l'hai fatta meno bene, cerca di migliorare in questo, cerca di affinare questa cosa, perché è così che il tuo percorso potrà andare a migliorare. Lui ha perso tanto tanto tempo anche per cercare di sgrezzarmi, e devo dire che insomma veramente gli devo tantissimo. Mi fa molto piacere che lui abbia detto quelle parole nella mia città, a Gualdo. Insomma, tra l'altro c'era Babbo in platea quel giorno, ha chiamato: ma sei matto?
Manuel prima parlava della occasione che ti ha dato Riccardo Cucchi, e si dice che la fortuna non esiste, ma esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità per avere così questo slancio in avanti, questo salto nella propria carriera, nella propria passione. Per Manuel è stato Riccardo Cucchi. Tu, Mario, hai avuto qualcuno che ti ha dato l'opportunità di poter manifestare il tuo talento? C'è qualcuno a cui devi dire grazie, oppure soltanto al tuo lavoro, che è grazie a questo che ovviamente sei arrivato dove sei arrivato, ma se c'è stato qualcuno che insomma ha creduto in te?
Ah, nella vita bisogna sempre dire grazie a qualcuno. In questo caso, grazie a Dio, aggiungo, non siamo ai grazie della raccomandazione, non è una serata dedicata a grazie della raccomandazione, per fortuna, ma a dei ringraziamenti, a dei riconoscimenti dell'importanza all'interno della vita, suppongo anche di Manuel, come giustamente ha sottolineato lui, di alcuni personaggi che fanno un po' i mentori, i pigmalioni, insomma, cercano di dare una mano per il solo gusto di farlo. Ebbene, io posso dire che ho avuto una fortuna sfacciata, perché ricordo che lavoravo al comune di Gualdo Tadino in veste di addetto stampa e nello stesso tempo di segretario del sindaco, quando a un certo punto, dopo anni che lo facevo, pensavo che sarebbe stato bello fare anche qualcos'altro, e ho scritto un articolo ad Autosplit, ma per scherzo, l'ho fatto perché mi sono detto: in fin dei conti, perché no, dai, è un po' come la canzone quando dice: proviamo anche con Dio, non si sa mai, no? E in quel caso era il Dio delle corse, cioè l'autosprint. Ho mandato questo articolo per scherzo, e la settimana dopo ho comprato il giornale e l'ho trovato pubblicato. La cosa mi ha lasciato completamente basito, non capivo. Io l'avevo mandato veramente, è come quando passa l'aereo del Barone Rosso, tu spari col fucile a tappo e abbatti il Barone Rosso, insomma, strano, con tutto rispetto per von Richthofen. Morale della favola, mi chiamano e me lo dicono, mi dicono dei miei amici: guarda che su Autosprint c'è il tuo articolo. Caspita, non ci credo. A quel punto chiamo io Autosprint per ringraziare, mi passano il direttore mi dice: oh, guarda, ti cercavo, non sapevo come trovarti, proprio perché non c'era l'iperconnessione. Allora, se non avevi il numero di telefono, nessuno ti trovava. E lui mi disse: guarda, perché non ti fai vedere che c'è il nido dell'aquila se stranamente corriamo la gara organizzata dallo sprint, corriamo a Nocera, perché non ti fai vedere? Ci conosciamo, magari se ci piacciamo ti invito a Bologna, facciamo un colloquio. Da cosa nasce cosa? Succede che poco dopo lo vedo al Nido dell'Aquila, stiamo bene insieme, c'è feeling, mi invita a Bologna, faccio un colloquio, lo supero, mi dice guarda, funziona così, io ti assumo, faccio una mappata, piglio uno alla cieca, se mi va uno, mi va via uno della redazione, io ti assumo. No, ma veramente. E basta. Dice, faccio una mattata nella mia vita, piglio uno con zero esperienza a livello nazionale, a livello giornalistico da professionista, me l'allevo e faccio tutto da capo. Io dico, ma questo è culo. E mi fa, questo è culo sì, però una volta tanto voglio dare un'opportunità di pura fortuna a qualcuno. Poco dopo Roberto Boccafogli si dimette perché viene chiamato alla Pirelli e lascia il suo incarico all'Autosprint, aveva anche un bel incarico, e arriva la telefonata, io ero in comune, arriva la telefonata, sento il centralino che è di Bologna, oh, dico, sarà vero, era proprio tipo adesso, perché era tipo il 5 dicembre, insomma era freddo, e mi dicono guarda, trova casa subito perché dal 1 gennaio prendi servizio e la tua vita cambia, se dici di no non rientrerai mai più, perché chi dice di no non avrà una seconda opportunità, trova casa nel giro di pochi giorni, abbandona il lavoro, dai le dimissioni e cambia vita. Bocca al lupo, ciao, ci vediamo qua. Finito. È incredibile. Quindi devo dire grazie a Carlo Cavicchi, che è il direttore che ha fatto questo, lui ogni tanto lo ricorda l'assunzione, non per chi abbia assunto, ma la ricorda perché è stata una di quelle poche assunzioni che è arrivata evidentemente senza segnalazioni o senza rispettare equilibri o senza rispettare file che si erano formate, meritocratiche, insomma hanno preso, è come Rocky, no? Che pigli un pugile qualsiasi e lo metti sul ring col campione del mondo, insomma io ho fatto Rocky, i primi mesi ho buscato bene e poi Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, insomma
il talento che incontra l'opportunità, proprio così.
Mario, qual è stato, se ti ricordi, il primo articolo che hai scritto una volta assunto, dopo quel famoso primo gennaio? Ti ricordi qual è stato il primo articolo, il primo pezzo che hai fatto?
Manuel, ho scritto un orrendo articolo sulle opportunità dei piloti in Formula 3000 e mi ricordo che dicevo che Panis secondo me era quello che avrebbe avuto più opportunità, tragicamente ci ho anche preso, però ricordo un articolo, uno dei più brutti che ho scritto nella mia vita, moccio, asettico, senza un pizzico di talento, proprio ho giocato semplicemente col manuale del calcio, insomma, senza neanche un dribbling, senza neanche un doppio passo, orrendo, ero troppo emozionato, ero tesissimo. Ricordo anche una cosa bella, che quando ho passato l'esame da professionista, Cavicchi mi ha mandato a Indianapolis e ho passato il weekend a Indianapolis e ho goduto, cioè sono arrivato alle 5 del mattino, io avevo sempre sognato di andare a Indianapolis e avevo sempre...
Che anno era?
96 e sognavo di incontrare AJ Foyt, arrivo alle 5 del mattino, il primo che incontro nel catino è AJ Foyt. Cioè, troppo
che spettacolo.
Bello. E allora ci siamo messi a chiacchierare eccetera, e poi mi ricordo che alla fine della gara, solo questo, avevo 7 piloti in ospedale con Alex Zampedri, che era il primo italiano della storia che stava per vincere la 500 miglia e che all'ultimo giro non vince ma viene investito, era all'ospedale con una gamba distrutta e io dovevo chiudere il pezzo mezz'ora dopo. Anche lì ho avuto, guarda, cioè non lo so, pranzo agonistico, è andato bene, ho scritto tutto, ho beccato l'ospedale, lo sapevo come sta, insomma è andato tutto bene. L'emozione, l'adrenalina, perché una cosa, cioè vedete, adesso io passo la parola a Manuel, che lo dica lui, cioè questo è il lavoro, che non è che godi perché ti pagano abbastanza, viaggi, perché fai il lavoro che ti piace, c'è un aspetto che hai un'adrenalina addosso, hai un'emozione, hai una pressione talmente pazzesca che provi delle sensazioni che è come se stessi a correre in Formula 1,
non è vero,
la cronaca. Quindi spiegaglielo tu che significa l'adrenalina, che è quella la cosa bella.
Verissimo, è verissimo. Apro e chiudo parentesi, quella 500 miglia del 96 che vinse Buddy Lazier, io la vidi per intero e mi ricordo che litigai con Babbo perché eravamo andati alla festa dei frati, Memorial Day, ultima domenica di maggio, la festa dei frati, e io dici dai, dobbiamo andare, dobbiamo rientrare di corsa perché c'è la 500 miglia in Indianapolis. Sì, c'era la 500 miglia in Indianapolis, la faceva vedere Tele Monte Carlo, il salto che feci sulla sedia quando Zampedri andò a sbattere all'ultima curva, gli andò addosso Guerrero, se non ricordo male.
Bravo.
Pazzesco.
La soddisfazione, vedi?
Sì. Apro e chiudo parentesi. Il discorso dell'adrenalina è verissimo. Questo vale per chi soprattutto fa una radiocronaca e una telecronaca diretta, come capita a me, che sia un gran premio, che sia una partita di basket, di calcio, di pallavolo, di qualsiasi altra cosa, tu sei in campo. Tu sei in campo e quindi non ti puoi permettere distrazioni, stai proprio a tiro dall'inizio alla fine, tanto che poi quando alla fine dell'evento, che sia appunto una gara o una partita, pronunci l'ultima parola e chiudi, c'hai l'attimo di down, dici ah, anche stavolta gliel'ho fatta, e solo allora lì ti gusti il divertimento, ti gusti il bello di quello che è stato. Però la cosa bella, per quello che mi riguarda, è che io queste cose le facevo anche da piccolino, quando giocavo per esempio col giochino del calcio. Facevi i tornei ai tempi del liceo con i compagni, tu giocavi magari a FIFA 98, FIFA 97, e contemporaneamente io facevo la radiocronaca, proprio perché ce l'avevo in testa, ce l'avevo in mente. Ritrovarsi a farlo per davvero, seriamente, tra i grandi, con qualcuno che ti ascolta, la prima volta fu un flash pauroso, ed è comunque un qualcosa di pazzesco anche adesso che oramai comunque è già qualche anno che lo faccio, perché l'adrenalina e il piacere resta comunque sempre. E questo io ne parlai anche con Riccardo Cucchi quando è andato poi in pensione. Dice: ma tu questa agitazione, questo brivido dentro, questa adrenalina ce la continui ad avere anche adesso che 30 anni che lo fai? Assolutamente, quando si accende la luce rossa e sei in diretta è come se fosse la prima volta ogni volta, e immagino che per Mario sia la stessa cosa, insomma.
prima di arrivare nel vostro ruolo attuale, quando sognavate di fare questo lavoro, c'era qualcuno che volevate intervistare, che volevate avvicinare, con cui scambiare opinioni, farci un pezzo, che era nei vostri sogni e che siete riusciti a realizzarlo, a incontrarlo, il vostro tra virgolette idolo che poi si è materializzato e poi voi avete trascritto e riportato le sue impressioni?
Allora, comincio io e qui purtroppo mi dispiace che Mario è presente, perché magari non è meglio se non lo sente, però il mio idolo è sempre stato Mario Andretti e io durante questo lockdown, mi pare fosse aprile o maggio, ho alzato il telefono e ho detto a Mario Donnini, dice: senti, io vorrei intervistare Mario Andretti, mi dai una dritta? E lui mi ha fornito i recapiti, so che lui lo conosce bene, e tempo 4 giorni io ho intervistato 20 minuti per telefono Mario Andretti.
Adesso confesso una cosa che non ho mai detto, ma tanto siamo soltanto tra noi gualtesi, quindi mi faccio le chiacchiere da solo, come si diceva una volta nei bar. E io in realtà, da quando avevo 10 anni, avevo sul tavolo da gioco del Monopoli creato una pista e organizzavo i gran premi da solo con i dadi e con tutto un sistema abbastanza complicato, macchinoso, nel quale io ero praticamente Deus Ex Machina, che organizzava dei gran premi e li commentava in diretta, come suppongo in questo caso, con appannaggi e soddisfazioni minori di quelle di Manuel adesso, però sostanzialmente era la stessa identica cosa. E quindi io facevo correre praticamente 18 macchine, facevo un campionato, mi interessavo più dell'ultimo che del primo, insomma, quindi io non avevo in realtà un pilota di riferimento, avevo un'intera generazione di piloti di riferimento. Io posso dire che ho cercato di passare la mia vita, la mia carriera, sostanzialmente a inseguire i ragazzi di allora che correvano in Formula 1. Cioè, vedi, c'è un aspetto nella vita di Dario Argento, adesso cambio discorso ma sarò breve. Nella vita di Dario Argento aveva in realtà uno studio, il papà di Dario Argento aveva uno studio fotografico e una sartoria all'interno della quale passavano tutte le dive dei telefoni bianchi. E tant'è che lui poi, quando ha fatto il regista, l'ha richiamate tutte e l'ha fatte pian piano recitare. Una, la più famosa, è Clara Calamai, che è praticamente l'assassino del Profondo Rosso. Quindi io ho fatto un po' la stessa identica cosa, nel senso che ho ritrovato tutta la generazione dei piloti che vedevo distanti, che vedevo, leggevo come miti, e con questi, con molti ci ho scritto dei libri, perché con Mario Andretti ho scritto il libro La storia della sua vita, con Giacomo Agostini la stessa identica cosa, insomma di 25 libri almeno 5 o 6 l'ho scritti insieme con piloti con i quali io giocavo con le macchinine. Quindi quando una macchinina prende vita è come una specie di genio della lampada e diventa una persona, diventa addirittura un essere senziente che parla, dialoga con te. Proprio mentre è successa questa cosa che raccontava, questa cosa carina, io quando ho saputo che lui, che Manuel aveva voglia di parlare con, oltre che esigenza professionale evidentemente, di parlare con Mario Andretti, sono stato felice, perché quando capisci che puoi regalare un pezzo di sogno tuo a qualcun altro è una sensazione bellissima. Quindi a parte il fatto che qualsiasi numero mi chiedesse glielo darei volentieri se ce l'ho, ma il fatto di prestare un sogno, di riuscire a dare una sensazione importante, questa è una cosa bellissima, perché so quello che significa, l'aspetto bello. Io quando l'altro giorno mi ha scritto Merzario, mi ha fatto gli auguri, amico mio, io lì ho provato una sensazione fortissima, perché dico: ma com'è possibile che Arturo Merzario, il re della Targa Florio, il compagno del povero Giunti, il pilota di Formula 1, mi scrive e mi dice amico mio? Ma è una cosa. Poi, per esempio, dico, l'emozione più grande, questa però la rapporto a Gualdo, è stata quando passeggiavo verso la Matalotta, e a un certo punto suona al telefono Mario Andretti. No, veramente, adesso mi ci ha fatto pensare a te, Manuel. Mi chiama Mario Andretti e io gli dico: Mario, mi fa, come stai? E è stato, che poi è diventato un articolo, perché lui era nei primi giorni del Covid, l'esplosione terribile, i camion in televisione militari con le bare che avevano fatto il giro del mondo, eccetera. E c'era Mario a Nazareth, in Pennsylvania, che era veramente appenato, come si dice a Gualdo, e mi chiamava per sentire come stavo, come andava, come ce la cavavamo, se era veramente così brutta come dicevano i telegiornali. Che succedeva? Il fatto che Mario Andretti alla fine si è preoccupato e mi ha chiamato, sai che ti dico? Ma è una cosa umanamente bellissima. Cioè, perché incontrare il sogno è bellissimo, ma addirittura che il sogno si preoccupa di te, come stai, se va tutto bene, dai, cioè, dà un senso di umanità anche a sto lavoro. E quindi è un percorso meraviglioso. E penso che anche Manuel possa condividerla con me sta cosa. E, cioè, incontrare delle cioè andare alla ricerca dei miti e scoprire delle persone. E
se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Dopo un brutto 2020 contrassegnato da due gravi infortuni al ginocchio, Nicolò Zaniolo sogna un 2021 ben diverso. Sto lavorando bene, non ho fretta di rientrare, ho una carriera davanti, non bisogna forzare, racconta il centrocampista giallorosso in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Dovrei tornare in campo al massimo ad aprile, in tempo per gli europei, dice. Sul suo futuro a Roma sto benissimo, squadra e società importante, sono amato dai tifosi, io li amo e il club mi sostiene. Non c'è motivo per cambiare aria, così Zaniolo. Intanto il Milan capolista è pronto a ripartire dopo le feste di Natale. Oggi la squadra rossonera si ritrova a Milanello per preparare la trasferta di domenica 3 alle 18 contro il Benevento, allenato dal grande ex Pippo Inzaghi. Da valutare la situazione degli infortunati, a cominciare da Ibrahimovic. Fermo da Napoli-Milan del 22 novembre, l'attaccante svedese farà di tutto per recuperare in tempo, ma senza correre rischi, per la super sfida del 6 gennaio contro la Juve. Premier League, nella 16ª giornata il Chelsea pareggia 1-1 con l'Aston Villa, Giroud porta in vantaggio i Blues al 34esimo e il Gazi ritrova il pari al 50esimo. Sempre a Londra, ma a Selhurst Park finisce con lo stesso punteggio la sfida tra Crystal Palace e Leicester. Barnes pareggia all'83esimo, la rete firmata al 58esimo da Zaha. Per le Foxes c'è il rimpianto del rigore sbagliato da Iheanacho al 19esimo. Rinviata invece a causa di un focolaio Covid-19 nel Manchester City la sfida di Premier in programma ieri sera tra l'Everton di Ancelotti e la squadra di Guardiola. Dagli ultimi tamponi effettuati tra i citizens sono emersi nuovi casi oltre a quelli già registrati nel giorno di Natale. E siamo all'NBA, la sorpresa della notte arriva da Los Angeles dove Portland batte i Lakers 115-107 guidata dai 31 punti di Damian Lillard. Perde ancora Houston, sconfitta 124-111 dai Denver Nuggets. Tripla doppia per Nikola Jokic. Atlanta, ancora senza Gallinari, fa 3 su 3 in stagione battendo Detroit 128-120. Vincono anche Memphis su Brooklyn e Utah su Oklahoma City. Lo sci alpino a Bormio ci si riprova, è in programma infatti oggi sulla Stelvio il Super G maschile valevole per la Coppa del Mondo. La speranza è che il meteo sia clemente e che ci siano condizioni per poter disputare la gara. In casa Italia fare i puntati su Dominic Paris, che ha già vinto per 6 volte a Bormio, ma 5 di queste in discesa. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare. Fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare. Nel momento più tu mi butti giù, questa volta non ti dico no. Fino ad ora mi sembrava un bad dream. Mi dici smetti perché non è heavy. Ti rispondo lo faceva pure Hendrix. Dico che sei per malo se poi ti offendi. Non ho foto di quando stavo da Dio. Eravamo io e lui un amico mio. Poi siamo andati all'inferno e faceva frio. Eppure lì che cazzo mangiavano bio. Quante cose non fai, sei felice online, ma qui non sorridi mai. Scappo da sti bad times, tu mi dici dai, dai, dai. Questa volta non ti dico no, che poi ti prendi male e ti fai mille fare. Fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare. Nel momento più tu mi butti giù, questa volta non ti dico no. Ma forse get it, jiggy with it. A volte io non so che dire oltre a cosa mi ha causato tutte ste ferite. Tic-tac, il tempo sa come guarire. Che mi pare sono triste, yeah. Ho il cuore mille pixel, yeah. Forse mi serve un Disney Pixar, yeah. Stanco dell'apocalisse, bro. Quante cose non fai, sei felice online, ma qui non sorridi mai. Voglio stare in good time. Se vuoi andare vai, vai, vai. Questa volta non ti dico no, 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 no. Che poi ti prendi male, ti prendi male. E se mi rifare, fidati, è solo un periodo, ti piace esagerare.
Pillole di Senza Rete, estratto dalla trasmissione web di Radio Talino Gualdo News Gualdo Sport, andata in onda nella serata di lunedì 28 dicembre. Ospiti i giornalisti Mario Donnini e Manuel Codignoni.
A Mario chiedo che cosa troveremo nel prossimo numero di Autosprint, visto che hai postato la copertina proprio oggi, e a Manuel poi quali saranno i suoi prossimi appuntamenti che ci racconterà.
Manuel, comincia tu.
Allora, io torno in scena sui campi di gara, diciamo così, con l'anno nuovo. Il 3 gennaio vado a Cagliari a fare Cagliari-Napoli per tutto il calcio minuto per minuto, e poi il 6, il giorno della Befana, un giorno prima del mio compleanno tra l'altro, vado a Torino a fare Torino-Verona, sempre tutto il calcio minuto per minuto. Questo è quello che mi aspetta a breve per Radio Rai. Mario.
Noi appunto avremo due numeri consecutivi, quindi non uno, doppio. Nel primo presentiamo Carlos Sainz, che è il nuovo pilota della Ferrari, vediamo la copertina. La seconda copertina, faccio un'anticipazione proprio per questi schermi, sarà realizzata dal maestro Roberto Rinaldi, che è uno dei più valenti disegnatori fumettisti di Dylan Dog, e lui dedicherà questa copertina ai grandi protagonisti del 2021. E all'interno del numero uno col quale inaugureremo l'anno c'è una cosa alla quale io tengo molto e che sottolineo anche a Manuel, sia come collega che come appassionato, perché sono 50 anni dalla morte del grande Ignazio Giunti alla 1000 km di Buenos Aires del 1971, e per l'occasione nella mia rubrica dei racconti della passione dedichiamo 8 pagine e io cedo gran parte dello spazio a un grande collega della RAI che lui conoscerà sicuramente, perché è stato un altro grande cronista, se vogliamo un pioniere della strada che sta facendo adesso Manuel, che è il grande Lino Ceccarelli, che quel giorno, lo conosci penso, che quel giorno era alla 1000 km di Buenos Aires, quindi è uno dei pochi superstiti di quella informativi, diciamo, di quella brutta, di quella terribile, di quella intensa esperienza della morte di Ignazio Giunti in corsa, bruciato nel rogo della sua Ferrari. E lui racconta, torna mezzo secolo dopo a raccontare le sue sensazioni a bordo pista e quello che provò. E poi la parte direttamente riguardante il corsivo spetta a me, però è un aspetto toccante, e è bellissimo vedere quest'uomo che ha più di 80 anni, che è tornato, ha scritto un pezzo bellissimo, ha scritto un pezzo partecipato su quale lui mi ha chiamato, mi ha detto: Mario, mettemelo a posto, perché, cioè, non ci ho messo pena, un pezzo meraviglioso. La verità è che i cronisti puri sono quanto di meglio il giornalismo sa esprimere, e sono contento che dal punto di vista della strada del cronista puro, che però sa dare e dire molto anche di sé, della propria preparazione, della propria cultura, ci sia anche adesso Manuel. La vedo ecco Lino Ceccarelli e Manuel Codignoni, evidentemente come due facce di secoli e di millenni diversi, però con un talento importante e tante cose da dare ai nostri telespettatori o radioascoltatori o lettori.
Vabbè, tu però sei di parte, Mario, questi sono complimenti che non valgono.
Grazie, io lascerei le conclusioni, non so, a Leonardo, penso, perché è lui che ha ideato, no, Leonardo insieme a Roberto, che hanno ideato questo gradevolissimo appuntamento.
Sì, è stato veramente bello, ci sarebbe da parlare forse anche altre 5, 6, 7 puntate, non lo so, perché le cose da dire sono veramente tante, e con loro è stato un onore ospitarli, è stato anche un piacere.
Se volete la rivincita quando volete,
sapete dove trovarci.
perfetto, questo allora lo terremo a mente magari per la prossima volta. E quindi ecco, da parte mia un ringraziamento a voi per averci fatto compagnia in questa oretta. Per noi, leggevo anche dai commenti che Marco mandava, è veramente un orgoglio avere due gualdesi così bravi, così affermati anche, e deve essere soltanto un orgoglio per tutta la nostra città.
Grazie Lino Gualdo.
Grazie a tutti.
Il Gualdo è forte e vincerà.
Ciao a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio.